Bentornati su Alef, www.bandaradio.info, la sigla. Allora, buon pomeriggio, siamo di nuovo su Alef. Scusate il ritardo, ovviamente i soliti problemi tecnici ci hanno impedito di cominciare puntuali. Riprendiamo la lettura del nostro romanzo di Doug Solstad, Timidezza e Dignità. Questa è l'ultima puntata, quindi oggi finiremo e tireremo un po' le somme di questo libro, insomma. Tireremo un po' le somme su questo libro, vi spiegheremo il perché l'abbiamo scelto anche, ne parleremo un poco, insomma. Io comincerei con la lettura proprio da dove l'abbiamo lasciata, perché la scorsa volta abbiamo lasciato in sospeso un passo. Cioè, il nostro protagonista Elias Rukla si trova a casa dei suoceri, dei genitori di Evalinde, con Camilla, con un senso di disagio enorme che ci dipinge bene, per il fatto che si sente come un intruso. E dunque, Ninni, vai con la musica che inizio la lettura. Allo stesso modo, instaurò un rapporto distante con i genitori di Eva, il colonnello in pensione e la moglie del colonnello. Lo scopo per cui andavano a trovare la coppia Rukla Linde era, dopo tutto, quello di avere un contatto con la nipote Camilla Corneliusen. In tali circostanze, Elias Rukla era un intruso e si teneva perciò in disparte il più possibile quando facevano visita al colonnello e a sua moglie o ricevevano la loro visita, come ad esempio a Natale. E aveva un po' l'impressione che i genitori di Eva lo considerassero come un uomo che, pro tempore, si prendeva cura della loro figlia, anche dopo che si erano formalmente sposati in modo molto intimo, cosa che Elias Rukla trovava di per sé naturale. In simili circostanze, però, soprattutto le sere della vigilia di Natale dal colonnello e dalla consorte a Lillehammer, che Elias Rukla non si può dire aspettasse con particolare trepidazione, era sempre un po' in ansia, all'idea che Camilla, come faceva spesso a casa, sarebbe andata a sedersi in braccio a lui, e quando lo faceva cercava di allontanarla con discrezione, il più in fretta possibile, con qualche manovra diversiva, non ultimo perché sotto l'albero di Natale si trovava un grande pacco da parte di Johan Corneliusen. Perché un anno dopo che erano andati a vivere insieme, Johan Corneliusen si era fatto vivo, scrisse una lettera a sua figlia. Allora Camilla aveva appena cominciato la scuola e la madre le portò la lettera nella sua stanza e gliela lesse lì. Quello che c'era scritto Elias Rukla non venne mai a saperlo, ma insistette molto perché Camilla rispondesse alla lettera, cosa che Eva non gradiva. L'ebbe però vinta lui e rimase ore insieme alla piccola Camilla per comporre una lettera a suo padre, come lei stessa l'avrebbe scritta se avesse imparato l'arte di scrivere lettere. Tuttavia non l'aveva imparata, sapeva a malapena scrivere lettere maiuscole in stampatello e mettere faticosamente insieme per formare parole che, quando dovevano esprimere una frase intera, tendevano a prendere troppo spazio per poter essere contenute in un foglio. Elias dovette perciò aiutarla, sia a ricavare da lei le frasi che voleva scrivere a suo padre, sia successivamente a metterle su carta, in modo che ci stessero. Quando finalmente ebbe finito, rimaneva il faticoso lavoro di preparare la busta su cui Camilla avrebbe dovuto scrivere il nome e l'indirizzo del padre. Eva, come si è detto, non voleva avere nulla a che fare con la scrittura di quella lettera, ed Elias non se la sentiva di scrivere il nome e l'indirizzo di Johan Corneliusen su una busta che all'interno conteneva una lettera per lui da parte di sua figlia. Non c'era dunque altra soluzione. Doveva scrivergli Camilla. Ci volle però del tempo per far stare l'indirizzo, piuttosto lungo, di Johan Corneliusen, scritto con la calligrafia di una bambina, sulla superficie piuttosto piccola di una busta. Ma in compenso si può dire che Camilla acquisì per l'occasione un controllo delle sue maiuscole infantili, che era decisamente raro per una bambina della sua età. Più avanti giunsero altre lettere, e l'identica procedura si ripeté, finché Camilla non diventò abbastanza grande da saper leggere le lettere di suo padre e anche da rispondere da sola. Poteva starsene indisturbata nella sua stanza a scrivere lettere a un padre che a stento conosceva, ma che avrebbe segnato tutta la sua vita come una mancanza che niente può lenire, pensava Elias Rugla. A 14 anni fu invitata a New York per andare a trovare il padre e i fratellastri che Johan Corneliusen aveva avuto dal suo terzo matrimonio. Eva Linde si oppose fortemente al viaggio della figlia, ma ancora una volta Elias riuscì a convincerla. Quando però dalla terrazza dell'aeroporto di Gardermoen videro Camilla dirigersi a testa bassa verso il grande jumbo jet che l'avrebbe portata a New York, Elias Rugla si sentì prendere dall'angoscia. E se non tornasse più? Se ci scrivesse per dire che d'ora in poi vuole vivere da suo padre? Si era già accorto che lei, di tanto in tanto, si firmava Camilla Cornelius, dal nuovo nome di suo padre, Johan Cornelius. Non certo in contesti ufficiali, ma c'era scritto Camilla Cornelius sul suo astuccio e scarabocchiava Camilla Cornelius su dei foglietti che sparpagliava ovunque, un po' per scherzo, ma anche per provare un'altra identità, più direttamente legata al suo padre americano, che non Camilla Corneliusen, identità che anche Johan Corneliusen aveva abbandonato. Ora anche Camilla voleva abbandonare Corneliusen e raggiungerlo come una Cornelius. Almeno ci provava, scrivendolo continuamente. Tuttavia, aveva insistito, spuntandola, che lei andasse a New York quell'estate. Non poteva fare altrimenti. Con che diritto avrebbe dovuto impedire a Johan Corneliusen di rivedere sua figlia dopo una separazione di 8 anni? Con che diritto avrebbe impedito alla figliastra di rivedere in tempo suo padre dopo una vita intera, come effettivamente era stata per lei? Ma fu preso dall'angoscia. Questa Eva non me la perdonerà mai, pensò. E perché dovrebbe? Johan Corneliusen non se l'era meritato, pensò. Sarebbe tremendamente ingiusto nei confronti di Eva. Non può farci questo, pensò. Per tutta l'estate temette che fosse proprio quello che Johan Corneliusen era capace di fare. Elias Rugla conosceva l'esuberante personalità di Johan Corneliusen. E quale 14enne, per giunta sangue del suo sangue, poteva resistere a quel padre che si esibiva nel suo nuovo abbagliante ambiente? Povera Camilla, pensava, è troppo pretendere che tu riesca a resistere. Ma Johan Corneliusen non può farlo, pensava. Se però vuole, lo fa e ci lascia qui soli, e allora io non potrò essere perdonato. Che potere ha mai quell'uomo su di noi, proruppe, nutrendo per la prima volta un rancore profondo nei confronti di Johan Corneliusen e tutta la sua personalità. Ma l'estate passò e Camilla tornò. Dopo 8 settimane fece il ritorno a casa da loro per trascorrere anche il resto della sua adolescenza con loro in Jacobalsgate. A 19 anni lasciò la casa della sua infanzia per dedicarsi, dopo la maturità, agli studi universitari. Thank you.
Era il 1989. Elias Rukla era un riservato professore norvegese che non si era distinto in alcun modo in questa vita, cosa che non gli dava il minimo pensiero, visto che non aveva mai avuto l'ambizione di distinguersi in alcun modo. Era un comune cittadino norvegese interessato alla società, che leggeva i suoi giornali, guardava la televisione, sprofondava nei suoi libri, pensava alle sue cose e ogni giorno andava a svolgere la sua mansione alla scuola superiore di Fagerborg. L'unica cosa sensazionale della sua vita era appunto l'essersi trovato una moglie così bella, già 36enne, 13 anni prima. L'aveva notato dal numero di sguardi sorpresi che squadravano la sua fisionomia quando compariva insieme a Eva Linde e la presentava come sua moglie. Adesso, peraltro, la sua bellezza era molto sbiadita. Si era decisamente appesantita e aveva perso fascino. A Elias Rukla non importava troppo. Poteva, è vero, avere un piccolo colpo al cuore nel vedere le fotografie di Eva di 13 anni prima e confrontarle con la donna sui 45 con cui era sposato e che quindi era la stessa donna, ma finiva lì. Una leggera fitta per la fugacità della vita, riguardo al fascino perduto di Eva, malinconia, e la perdita degli sguardi sorpresi che doveva ammettere gli mancavano, perché chiunque sente una mancanza quando il lustro se ne va, e fu proprio quello che accadde quando Eva perse il suo lustro. Lui perse prima di tutto il suo agli occhi degli altri. Sono cose che contano, pensava Elias Rukla, seduto solo la sera nel suo soggiorno, con le sue birre e la sua acquavite. Si trovava spesso così. La sua tendenza a bere troppo aveva subito un'accelerazione con il passare degli anni. Ora aveva l'abitudine di rimanere alzato la sera dopo che Eva era andata a dormire. Era diventata un'abitudine che aveva un effetto calmante su di lui. Aveva bisogno di quel momento tutto per sé, con la sua acquavite e le sue birre. Perché gli era capitato qualcosa che gli risultava difficile da capire e con cui gli era difficile anche riconciliarsi. Ed era una sensazione gradualmente crescente di essere stato messo socialmente fuori gioco. Lo tormentava molto e gli sembrava anche stupefacente che dovesse essere così. Ma era come se poco di quanto gli veniva offerto, come essere sociale, lo interessasse ancora davvero. Né la televisione né i giornali riuscivano più a stimolarlo.
Era come se i nuovi araldi della società non si curassero proprio più di lui. Al contrario, era come se guardassero ostentatamente al di là di lui e addirittura quasi come se provassero una gioia particolare nel farlo. Era diventato trasparente per loro, come aria, e questo Elias Rukla lo trovava profondamente offensivo. Che cazzo, pensò, sono un normale essere umano interessato alla società, con una buona formazione e una capacità di giudizio complessivamente buona. Sono anche colto. Perché allora sono diventato così poco interessante per gli opinionisti, che neanche più fanno lo sforzo di salutarmi? Già, erano quelli i sentimenti di Elias Rukla. Per dirla proprio in modo semplice, i giornali urtavano la sua vanità, perché quando li leggeva capiva quanto era stato stupido da parte sua, con le possibilità che aveva, diventare professore. Non sarebbe mai potuto accadere oggi, pensava. Ne aveva anche parlato chiaramente alla figliastra Camilla l'anno prima. Comunque sia, non diventare insegnante, aveva detto, non rinchiuderti nella scuola. Se proprio vuoi diventarlo, deve essere esclusivamente perché non sei in grado di fare altro. Lo penso molto seriamente, aveva detto alla figliastra prima che lei andasse a vivere per conto suo. Si sentiva sconfitto. Tutto quanto lui rappresentava era stato cancellato dal linguaggio quotidiano della società. Sera dopo sera, dopo che Eva era andata a dormire, camminava avanti e indietro nell'appartamento di Jacob Altsgate, pensando a queste cose. Prendeva qualche sorso di acquavite, che mandava giù con la birra, stando bene, attento a non bere troppo, perché non voleva presentarsi a scuola con i postumi della sbronza. Ogni tanto, però, capitava che era comunque troppo. Ai ai, pensava allora, al momento di andare a letto, capendo che aveva comunque bevuto troppo. Poteva anche irritarsi parecchio a quei pensieri. La cosa peggiore era che gli sembrava di non avere più niente da dire, se non a se stesso. Un'epoca era tramontata e lui era lì a parlare con se stesso. Un'epoca era tramontata e con lei, Elias Rugla, in quanto essere sociale, perché era proprio a quell'epoca che lui si era messo a disposizione, quale pubblico educatore. Aveva poca voglia di diventare educatore di un'epoca nuova e peraltro neanche aveva le qualifiche per farlo, per dirlo in modo blando. È semplicemente così, sbottò. È questo, cazzo, che si prospetta. Decadenza da ogni parte. Basta che ti guardi intorno. Non riesci, cazzo, più neanche a parlare. Quando è l'ultima volta che hai fatto una conversazione? Deve essere stato anni fa, pensò assorto. Se vuoi trovare qualcosa che per te abbia un senso, devi andare a rovistare in mezzo a un pantano di interessi economici, aggiunse. Si può ammutolire per meno. Ma loro chiamano questo pantano democrazia. Anzi, se io lo chiamo pantano, vengono a dirmi che disprezzo il popolo, pensò indignato. E forse hanno ragione, pensò assorto. Forse non credo più alla democrazia. Senti, adesso smettile, Elias. Adesso sei sbronzo, si disse severo, e per sicurezza lo disse ad alta voce, per verificare se biascicava un po', e con grande sollievo lo constatò. Ma la cosa si ripeteva. Svariate volte, la sera tardi, oltre mezzanotte, Elias Rugla si sorprendeva ad avere certi pensieri e ogni volta si deprimeva. Anche questa, che nemmeno era più un democratico in cuor suo. E quale sarebbe stata la prossima? Era perché era stato sconfitto? Che la causa della sua sofferenza sociale stava nella democratizzazione della cultura e anche della vita stessa. Ma lui era contro, lo indignava. E allora perché avrebbe dovuto essere un sostenitore della democrazia, se poi le espressioni della democrazia lo indignavano? Sei sbronzo, Elias, sentiva nuovamente dire dalla sua voce. Vai a letto, è notte fonda. Ma non andava a letto. Continuava a pensare, più a fondo che poteva. Provava a consolarsi col fatto che è abbastanza normale che una minoranza sconfitta e quasi annientata abbia difficoltà a rendere onore a chi l'ha sconfitta e alle armi usate per sbaragliarne in modo così totale. Ma lui quel dovere toccava, dal momento che erano stati la voce del popolo e il suo diritto d'espressione a sconfiggerlo. «Mi rifiuto di considerarmi un antidemocratico», pensava testardamente. «Non mi rassegno». Perciò devo ammettere, non senza repulsione, tutto considerato, che se vuoi presentarti come sostenitore della democrazia, devi esserlo anche quando sei in minoranza ed essere convinto, intellettualmente e soprattutto nel tuo intimo, che la maggioranza, nel nome della democrazia, possa abbattere tutto ciò che tu rappresenti e che significa qualcosa per te. Di più, che ti dà forza di vivere e resistere, anzi, che dà una specie di significato alla tua vita, qualcosa che trascende il tuo destino piuttosto casuale, si può dire. Quando gli araldi della democrazia urlano e sbraitano trionfanti le loro volgari vittorie, giorno dopo giorno, in modo da far soffrire sul serio, come soffro io, si deve comunque accettarlo, perché non voglio che mi si appiccicano altre etichette, pensava.
Thank you.
Eravamo ormai verso la fine degli anni 90 e i norvegesi, abbagliati dalla modernità, avevano già cominciato ad aspettare con trepidazione il passaggio al nuovo millennio e i grandi fuochi d'artificio che si ipotizzavano per l'occasione, pensava Elias Rugla, con un sospiro appena percettibile. Se la vita fosse andata diversamente e Johan Corneliusen ed Eva Linde con la piccola Camilla fossero partiti insieme per l'America nel 1974 per restarci e se fossero tornati a casa ora per una breve visita dopo circa 20 anni ed Elias Rukla li avesse incontrati ad esempio nella hall dell'Hotel Continental e avesse visto Eva, avrebbe pensato: ecco Eva Linde, come si è sciupata. Se invece gli avessero telefonato e dopo aver parlato con Johan Corneliusen avesse avuto Eva Linde all'altro capo del filo e avesse sentito la sua voce, avrebbe pensato: Eva! Perché avrebbe subito riconosciuto quella voce, così chiara, ma con un fondo stranamente velato, roca in fondo alle corde vocali, come se avesse sempre un raffreddore, e si sarebbe subito visto davanti Eva, come in quel caso se la ricordava dall'ultima volta che l'aveva vista, nel maggio del 1974. Ed era proprio con quella voce che Eva Linde stava parlando ora, seduta seminuda e mostrando le vene varicose sulle gambe del suo corpo piuttosto flaccido. Sentiva allora un violento moto di tenerezza per lei. «Eva, Eva», pensò, rimanendole accanto immobile, mentre quella tenerezza lo sopraffaceva. Avrebbe potuto esprimere a Eva quella tenerezza, e forse avrebbe anche dovuto farlo, ma non avrebbe potuto esprimere il movente di quella tenerezza che provava per la Eva Linde un po' grassa, sua moglie, adesso, perché quel movente le avrebbe provocato indifferenza, forse incomprensione, o forse addirittura avversione per i suoi reali sentimenti verso di lei in generale, aveva pensato Elias Rukla. La sua indifferenza verso di lui, quel pensiero non smetteva di assillarlo, la sua possibile indifferenza nei suoi confronti. Per quanto lei gli mostrasse la massima confidenza, con una fiducia quasi disarmata in tutta la sua naturalezza, c'era sempre una possibile indifferenza in tutto il suo comportamento nei confronti del marito. Come faceva a prendere con tanta leggerezza il fatto che la bellezza se ne andasse? Non le era venuto in mente che Elias Rukla perdeva a quel punto proprio quello che l'aveva attirato a lei? E se anche non era vero, non avrebbe dovuto temere nel suo intimo che lo fosse? Che ciò che attirava Elias a lei stava per svanire, per sempre. Doveva essere comunque passato per la testa, doveva esserle comunque passato per la testa, almeno come un'ombra sul suo viso, ma di tale ombra non vedeva traccia. Come faceva a prenderla con tanta leggerezza? Come una liberazione per quel che la riguardava, ma così si chiudeva in se stessa rispetto a lui. Non lo capiva? Sperava che lei non lo capisse, che quel pensiero fosse tanto lontano dalla sua immaginazione da non sfiorarla nemmeno, perché se non era così, se lei lo capiva e tuttavia non se ne preoccupava, allora non poteva che voler dire che non era così importante per lei se lui l'amasse o meno, che in un certo senso non lo era mai stato, ma che gli era ancora grata perché, quando ne aveva avuto bisogno, aveva potuto venire da lui e restarci. Era così. Per via di pensieri come questi, Eva Linde continuava ad apparire come una donna enigmatica e addirittura provocante agli occhi di Elias Rukla. Quella donna un po' appesantita con cui condivideva letto e desco, ma che non gli aveva mai aperto la porta al suo io più profondo e che nemmeno aveva concesso a lui di entrare con il suo io più profondo. Le sue domande brucianti, né allora né adesso che le domande non bruciavano più. Ed era a lei che pensava ora, fermo alla rotonda di Bislett, con la mano insanguinata, ridicolo, dalle stecche dell'ombrello, senza sapere dove sbattere la testa né in assoluto dove andare, nella pioggia che scendeva fine e faceva sollevare schizzi quando le auto passavano. La catastrofe era successa. Sperava che il preside avrebbe cercato di minimizzare il tutto, con il sostegno del collegio degli insegnanti, che avrebbe cercato di convincerlo a continuare, dicendo che sarebbe potuto capitare a chiunque. Ma non era capitato a chiunque, era capitato a lui. E per lui significava che era caduto. Caduto fuori dalla società, senza mezzi termini. Sapeva che non avrebbe mai più messo piede nella scuola superiore di Fagerborg. Nemmeno in nessun'altra scuola, in qualità di insegnante. Che ne sarebbe stato di colei che era sua moglie? Lei che aveva appena cominciato una formazione triennale alla scuola superiore per gli operatori socio-assistenziali e dipendeva dal suo reddito. Questo vuol dire che era proprio finita, pensò. È terribile, ma non c'è via di ritorno. Abbiamo finito di leggere l'ultima parte di Timidezza e Dignità del 1994 di Doug Solstad. Stiamo adesso ascoltando un brano dei Trogat. A proposito, vorrei dire cosa abbiamo scelto, quali sono i gruppi e i compositori poi che abbiamo scelto per questa puntata di Aleph. Osso, aprimi la pagina, ecco. Sono per la prima parte, durante il corso della lettura, abbiamo scelto brani di alcuni compositori norvegesi, alcuni diciamo contemporanei a noi, altri un po' più antichi dell'Ottocento, primi del Novecento. Uno di questi è Eivind Groven. Poi abbiamo Bergtad. Insomma, tanti altri, io adesso non so pronunciare neanche bene i nomi. Geir Tveit, cioè, per esempio, adesso io non so pronunciare i nomi, insomma. Quindi, tra l'altro, tutti, insomma, facili da trovare su YouTube. Noi da lì poi li abbiamo presi, abbiamo fatto lì, da lì quella selezione. Per la seconda parte, insomma, per quest'ultima mezz'ora che ci resta, abbiamo scelto alcuni brani della tradizione popolare scandinava in generale, non solamente norvegese, tra cui appunto i Troka che stiamo ascoltando, i Norlatar, quest'altro nome che non so pronunciare.
Altri nomi davvero impronunciabili.
Adesso ci apprestiamo a fare alcune considerazioni sul libro, però vorremmo cominciare, cioè, proprio a tal proposito, vorremmo cominciare con la postfazione che ci pare molto pregnante di Mario Ciaravolo al libro, appunto, Timidezza e Dignità, edito da Iperborea. Io direi di iniziare, Osso, con la lettura.
Sì, io l'unico appunto che faccio è ricordarci sempre di parlare molto vicini al microfono, perché poi da casa non sentono e giustamente si lamentano.
Ah, chiedo venia. Sì, va bene, iniziamo. Insomma, poi la inframmezziamo con un po' di musica perché è un po' lunghetta, sono 5 pagine. Vado?
Prego, prego.
Timidezza e Dignità del 1994, assieme a Undicesimo Romanzo, libro 18, e La notte del professor Andersen, rappresenta un punto culminante nella narrativa di Doug Solstad. Se nei suoi esordi modernisti ed esistenzialisti degli anni 60 l'individuo appariva solo e bloccato in una condizione assurda, e se dagli inizi degli anni 70 l'impegno politico e l'adesione al comunismo indicavano una possibile via di liberazione e conquista di significato, nella narrativa che prende forma dagli anni 80 fino ai 3 romanzi indicati sopra e ancora alle diverse opere uscite in questo primo scorcio di XXI secolo, lo smacco esistenziale e la paralisi dell'individuo ritornano, compenetrandosi però con l'esperienza politica del mondo e facendo i conti con la sconfitta storica subita dalla visione dell'autore. Forse anche per questo indissolubile nesso esistenziale politico, che Timidezza e dignità appare a molti il suo capolavoro. Come è detto più volte nel romanzo, il protagonista, Elias Rukla, vive una sofferenza sociale. Che cosa porta Elias Rukla, dopo 25 anni di onorato servizio nella funzione di docente, alla grottesca crisi di nervi che gli fa ritenere conclusa la carriera di insegnante e definitivamente compromessa la sua reputazione sociale? Cosa gli accade quella mattina d'autunno, in una doppia ora di letteratura norvegese, di fronte a una sonnolente e ostile classe di maturandi, durante una lezione su Henrik Ibsen, in cui Rukla si infervola a interpretare un personaggio secondario del dramma L'anitra selvatica, il dottor Relling, disincantato e infelice commentatore della menzogna vitale, la sola che sarebbe in grado di sostenere il matrimonio e l'intero edificio sociale, scusate il periodare molto lungo ha fatto perdere il tono, giusto. Riprendo. Quale crollo percepisce Rukla quando si rende conto che i ragazzi, non riuscendo a seguire le evoluzioni del suo pensiero critico, sono silenziosamente indignati dell'incapacità del prof di trasmettere il valore di Ibsen in modo che essi lo comprendano? Dalla crisi di nervi parte nella coscienza del protagonista una resa dei conti che gli fa ripercorrere gli eventi fondamentali della sua vita, dai tempi studenteschi, creativi, liberi, pieni di curiosità intellettuale e appetito vitale nella Oslo degli anni 70, alla fondamentale amicizia con il giovane e promettente filosofo Johan Corneliusen e con la sua compagna incredibilmente bella Eva Linde, al particolare rapporto a tre fra Elias, Johan ed Eva, fino alla necessità di trovare un posto in questa società, al lavoro, al matrimonio, al ruolo paterno e alla gabbia mentale che fa ritenere impossibile ogni cambiamento. Il racconto segue la sua particolare curvatura che sembra dividere il romanzo in due unità distinte. L'azione nel tempo presente, con la lezione sull'anitra selvatica e il suo epilogo tragicomico, e il lungo recupero del passato. La divisione è sensibile per la struttura dell'opera, tanto che la lezione su Ibsen si potrebbe leggere come un racconto a sé stante, ricca com'è di spunti sul ruolo del docente, il rapporto docente-discente e il senso, o non senso, della trasmissione del canone letterario e culturale. Tuttavia è anche evidente che i due momenti si illuminano e sostengono a vicenda, e alla fine del racconto, alla luce del destino di Elias, che il lettore è chiamato a riconsiderare quella lezione di fronte alla classe e la conseguente crisi dell'insegnante. Inversamente, la resa dei conti di Elias con se stesso, attraverso il recupero degli antefatti, trae la visuale e l'umore dal decisivo momento presente della rievocazione, dopo l'imbarazzante crollo del protagonista. In quanto intellettuale dignitosamente consapevole di sé, Rukla sa interpretare i segni, è un analista. Saper leggere i segni dell'esistenza sociale e individuale non implica però necessariamente saper vivere la vita. Nell'anitra selvatica, un capolavoro di Ibsen, Gregers, Verle, cerca onestamente di difendere un valore morale, ma lo fa in modo astratto e con effetto distruttivo sulla vita altrui. L'idealista cerca di correggere la vita degli altri, non riuscendo a vivere davvero la propria. Anche il suo antagonista, il dottor Relling, come ci spiega lo stesso Rukla nel corso della lezione, è capace sì di smascherare la velleità di quell'idealismo, nascondendo però le proprie aspirazioni frustrate dietro una corazza di cinismo. Rukla dialoga con queste due figure, non rinuncia alle sue idee in un tempo che non le riconosce più, possiede una vitale capacità analitica e tuttavia vive in un blocco totale, irremovibilmente convinto dell'assenza di una via d'uscita dalla propria paralisi. Come figura di inetto, Rukla fa anche esplicito riferimento al grande romanzo europeo dei primi decenni del Novecento e in particolare a quello di Thomas Mann, attorno a cui Timidezza e dignità concentra, dopo Ibsen, un altro importante nucleo di relazioni intertestuali e citazioni. Thank you. Attraverso Rukla, Solstad rimanda così a una coscienza storica, sociale e letteraria europea, nonostante l'esibita norvegesità delle sue opere e una passione topografica che rasenta il patriottico. Per anni si è creduto che Solstad fosse poco traducibile perché troppo norvegese. Sembra piuttosto che allo scrittore prema a rappresentare l'evoluzione della società occidentale contemporanea dalla particolare e meno nota visuale della vita norvegese, periferia progredita e privilegiata dell'impero. Nel rapporto di amicizia tra Elias e Johan e nel suo improvviso scioglimento è possibile scorgere, ben oltre il sapore locale, la parabola di un'intera generazione di giovani radicali e creativi del mondo occidentale nel momento in cui la vittoria del neoliberismo ha imposto a ognuno scelte diverse, il più delle volte lontane dalla società sognata. E Johan, che insegna a Elias come usare il marxismo quale strumento di indagine critica della società capitalista e dell'umanità prodotta da una tale organizzazione del mondo, e vere sono le sue osservazioni su, ad esempio, gli effetti del capitalismo nelle grandi metropoli del terzo mondo. Il separarsi delle loro strade non è pertanto il risultato di differenze ideologiche, ma morali. Johan non si fa scrupolo di usare la sua capacità di interprete del capitale al servizio del capitale stesso, diventando pubblicitario, mentre Elias resta fedele alla sua missione socialmente perdente di insegnante al servizio della collettività. In ciò può consistere, tra l'altro, anche un valore della sua timidezza e dignità. Anche il ruolo di docente e la responsabilità dell'insegnante di fronte al compito della trasmissione culturale sono esaminati con acume. Con il prof dinanzi alla classe, il romanzo illustra la posizione di potere del discorso e contemporaneamente la sua impotenza, e mostra il paradosso di un individuo che per funzione intellettuale sa fare uso raffinato della parola, ma che nella vita comune non parla più, non dà linfa al suo discorso attraverso il confronto e il dialogo un tempo così vitali. Rukla è un individuo di mezza età diventato strano, che monologa tra sé e sé, sia che si trovi di fronte alla classe di studenti per cui lavora, sia restando effettivamente solo nel suo soggiorno, perché non riconosce più il tempo presente e la giovane generazione che lo incarna. Il racconto in terza persona è costantemente filtrato attraverso i pensieri e gli stati d'animo del protagonista. Questa focalizzazione interna fissa è ricorrente nella narrativa di Solstad a partire dagli anni Ottanta e sembra esibire una forte adesione da parte dell'autore al personaggio con tratti autobiografici e generazionali che di volta in volta sceglie. L'autore ha tuttavia sottolineato un'intervista che Rukla vuole anche essere una proiezione del suo lettore tipo, di noi, che sentiamo una simile sofferenza sociale, che continuiamo a cibarci di letteratura per cercarvi una sorta di bene e rifugio in grado di proteggerci dalla volgarità e dalla piattezza del presente, e che quasi ci vergogniamo di esibire questa passione inattuale. La scelta narrativa di interpretare la visuale del solo protagonista, rendendo potenzialmente inaffidabile perché percepiamo solo la sua verità, ha conseguenze anche sulla rappresentazione del rapporto tra Elias e la moglie Eva, ex moglie di Johan, e da questi abbandonata. Il simile modo di essere dignitosamente impacciati attira Elias ed Eva l'un l'altra e li lega. Per Elias, tuttavia, timidezza e dignità finiscono per diventare, con il passare degli anni, una posizione rigida dietro la quale egli si rassegna al non detto. La lunga retrospezione raggiunge il presente verso la fine del romanzo, fornendoci anche le informazioni che spiegano il momento diverso nella parabola esistenziale di Eva rispetto a quella di Elias. La Eva di mezza età impersona una visione aperta della vita contro quella chiusa del marito, la disponibilità al cambiamento contro la paralisi. Di Eva non cogliamo però mai direttamente, ovvero senza il filtro della coscienza di Elias, parole, pensieri o sentimenti. Un effetto psicologico di ciò è anche l'incertezza di fondo di Elias, che non sa se sia veramente amato da Eva e degno del suo amore. Tuttavia anche i corpi parlano ed Eva riesce a far parlare il suo. Attraverso un linguaggio non verbale, la donna confessa al marito lo svanire della sua bellezza, l'invecchiamento e la non più perfetta forma fisica. Questo va volutamente oltre il dignitoso riservo del marito chiuso in sé, oltre il suo silenzio, oltre la sua rassegnazione all'incomunicabilità, oltre infine il punto più vulnerabile del maschio, la difficoltà di accettare il cambiamento fisico della persona che si ama. Anche la decisione di Eva di diventare, a quasi 50 anni, assistente sociale, vuol superare l'immutabilità del ruolo, la paralisi dell'esistenza sociale in cui è ingabbiato il marito. Quasi come un palinsesto sottostante, intravediamo un romanzo social realistico che Solstad avrebbe potuto scrivere in un'altra epoca. La storia della ex ragazza dall'indescrivibile bellezza che, perso il fascino, decide di cambiare vita e impegnarsi per aiutare i deboli della società. Ma Timidezza e dignità è ovviamente il romanzo di Elias, un romanzo degli anni 90, e l'altro possibile racconto si può scorgere solo attraverso la prospettiva del maschio in crisi, il quale fa fatica a comprenderlo e accettarlo. La focalizzazione interna e fissa su Elias Rukla si esprime, infine, sul piano stilistico attraverso passaggi continui tra la narrazione in terza persona e il discorso diretto del personaggio, verbale o mentale che sia, spesso passando per il discorso in diretto libero, dove la narrazione, formalmente in terza persona, assume enunciati e pensieri del personaggio. Tale possibilità di passaggi sfumati è favorita dal fatto che nell'editoria norvegese e scandinava in genere non si usano così spesso le virgolette per segnalare il discorso diretto, le quali creano un confine inequivocabile tra diegesi quando parla il narratore e mimesi quando parla il personaggio. Ci è parso che l'assenza di virgolette permettesse anche in italiano di non falsare una marca stilistica del romanzo. Abbiamo perciò deciso di rispettare questa convenzione per noi meno comune. La prosa di Dag Solstad, con il suo peculiare ritmo basato su incisi, apposizioni e iterazioni, e il suo flusso verbale, con pochi a capo e nessuna suddivisione in capitoli, rincorre appassionatamente il proprio oggetto, con il tutto il piacere epico che l'indagine sa conferire al racconto, per quanto sconsolanti possano sembrare i suoi esiti. Concludiamo con le parole del critico norvegese Atle Kittang, che ha compiutamente messo a fuoco questo aspetto. L'osservazione è presente in un saggio sulla trilogia di romanzi storici di Solstad dedicati alla classe operaia norvegese prima e durante la Seconda Guerra Mondiale, Tradimenti anteguerra, Guerra 1940 e Pane e armi 1977-80. Ma riguarda evidentemente una modalità espressiva che ricorre in tutta l'opera dell'autore. Come sempre, il suo pessimismo è controbilanciato da una calda vitalità epica, anche quando gli dà vita alle situazioni più insensate ed espressione ai sentimenti più cupi. Tale vitalità si manifesta nel piacere dei dettagli concreti, ma brilla anche negli sprazzi di umorismo bizzarro e di momentaneo idillio, che a un tratto possono riempire il testo di un vivo gioco di sfumature, chiaroscuri, dissonanze e sintonie. Era di Massimo Ciarapolo questa postfazione, che credo sia anche il traduttore a questo punto. Sì, è il traduttore. Va bene, Osso, andiamo
a questo punto.
Ci fermiamo un attimo con un po' di musica e riprendiamo il nostro discorso.
Bene, mentre la musica va a singhiozzi, noi ci scusiamo per questo piccolo inconveniente, ma non dipende da noi ma dalla rete. A questo punto abbiamo veramente letto tutto, prefazione inclusa.
Di Beh, questo... tra l'altro questa prefazione è molto bella, non pensi? Cioè, una volta tanto c'è postfazione, intanto scusate.
Postfazione.
Questa postfazione è una volta tanto una postfazione che è scritta bene, insomma. Cioè, che c'entra i punti e non sono un chiacchiericcio.
No, infatti. Io volevo, anche prendendo spunto da quanto hai letto tu nella prefazione, a proposito di periferia progredita e privilegiata dell'impero.
È sì, così sì, che sì. Stavo pensando proprio a questo.
Che Ciraulo, no? Come si chiama l'autore di questa postfazione? È così che chiama la Norvegia, ma sappiamo questo appellativo, questa espressione può riferirsi perfettamente a tutto il nord Europa. E volevo un attimo provare a spiegare un attimo, fare un attimo il punto, più che altro sul percorso che noi come Aleph in questa seconda stagione volevamo un attimo seguire. Al principio ci interessavano due filoni, due percorsi che avevamo in qualche modo definito. Uno, le periferie d'Europa, periferie geografiche, ma non soltanto, ovviamente, periferie anche
culturali, spirituali.
Culturali, sì. Io
spirituali mi ha permesso.
Ho un po' paura della parola spirituale, però volendo anche. E l'altro era invece un percorso sul Novecento, su che cosa, ma più che sul Novecento in realtà sugli anni 90, su che cosa hanno rappresentato gli anni 90 per l'Occidente, per il capitalismo, in particolare per l'Europa.
Segnatamente la fine delle la fine concreta delle fine ideologie opposte, diciamo,
sì.
Nonché l'apertura per l'Europa a un nuovo mondo, appunto quello delle periferie che cerchiamo noi di narrare attraverso questi libri.
Appunto, se non che però questo penso che nel frattempo continuo a scusarmi per questa musica singhiozzante, ma vista anche la qualità e il tipo di musica era difficile trovarlo in altri modi se non attraverso YouTube, quindi se si blocca, ripeto, non dipende da noi. Se non che questo accade a questo appunto simpatico episodio per cui non sapendo scegliere se leggere qualcosa sulle periferie d'Europa o qualcosa sugli anni 90, noi in qualche modo ci siamo buttati e abbiamo scelto un libro, il primo, Freelander di Milenko Jergovic, che era molto brevemente, era la storia di un professore in pensione bosniaco ma vissuto in Croazia, che per questioni di eredità è costretto a tornare nella sua Sarajevo, è costretto a tornare in Bosnia. Lungo questo percorso rivede gli anni, diciamo, della sua vita, fa un po' i conti con se stesso, in una Jugoslavia post-guerra.
Sì, in una Jugoslavia che non esiste più.
Esatto.
E diciamo che lui, in quanto uomo, come dire, novecentesco, jugoslavo, ripensa, insomma, con amarezza a quegli anni e poi si ritrova anche a confrontarsi col presente, a quello che è, a quello che sarà poi. E dopodiché questo secondo romanzo, cioè quindi lì siamo proprio nella periferia, in quella che proprio si può dire proprio
sì,
periferia propriamente detta dell'Europa.
Sì, e poi appunto scusami, vai.
Occidentale, no, diciamo, mentre qui ci troviamo in quella che dovrebbe in un certo senso che è un'area centrale dell'Europa come stile di vita, come economicamente, poi anche politicamente. Diciamo, è un paese atlantico, la Norvegia, no? Però allo stesso tempo, come dire, ci separano in un certo senso da noi, italiani, Sicilia, miglia e miglia di distanza, e soprattutto anche io noto spesso, come dire, un certo, riflettendo molto sulla vita che fanno proprio nei paesi scandinavi, io noto spesso la, come dire, loro, in un certo senso, il loro isolamento, comunque, il loro auto-isolarsi.
No, ma infatti, appunto, giusto per concludere il discorso che facevo prima, la cosa che ci ha colpito nel preparare Aleph è stata che in qualche modo ci siamo accorti che questi due percorsi che in teoria volevamo portare avanti separatamente, in realtà convergono e sono strettamente intrecciati, perché scegliendo, noi avevamo scelto di assecondare questo filone sulle periferie d'Europa, in realtà ci siamo accorti che giusto entrambi i libri ci parlavano di queste periferie, ma di periferie sconvolte proprio negli anni 90. Quindi il ragionamento, la riflessione più che altro che come Aleph ci interessava provare in qualche modo ad elaborare era è possibile forse capire gli anni 90 e il crollo quindi di questo il crollo storico di un pensiero altro? È possibile comprendere gli anni 90 appunto come la fine di un momento in cui si è rappresentato il fuori, cioè gli anni 90 come un momento in cui ciò che viene meno a causa della fine dell'Unione Sovietica, della caduta del muro di Berlino, la caduta a livello nazionale del PC.
Dal proposito, scusami, ti interrompo un momentino, del socialismo reale in quei paesi e del socialismo, si potrebbe dire, mentale, utopico nei nostri paesi, in Dag Solstad, per esempio, in Timidezza e Dignità.
Quindi il ragionamento che volevamo in qualche modo provare a fare era, più che in realtà più che un ragionamento, ripeto, è una riflessione che lanciamo, che proviamo a... Ecco, è la nostra riflessione, che sarebbe bello poi riuscire ad avere anche dei feedback, come si dice, da parte di chi ci ascolta. Cioè, è possibile leggere gli anni 90 come la fine la fine di una visione che contemplava il dentro e il fuori, e che a partire dagli anni 90 il fuori non esiste più? Perché non a caso, qui diciamo le informazioni si mescolano anche a quelli che sono i nostri ricordi personali, sono proprio gli anni 90 quelli in cui nasce la rete, in cui cominciano a fare il loro ingresso parole come globalizzazione, che sono tutte parole, fenomeni o concetti, a seconda che si parli della parola globalizzazione, del fenomeno internet o di quant'altro, sono tutte parole, ripeto, parole, concetti e fenomeni che eliminano completamente la possibilità di un altro, la possibilità di un altro luogo, la possibilità di un fuori. È per questo forse quindi che negli anni 90 assistiamo a questa, come dire...
Scusami, forse è anche un ignoto a cui poter tendere, insomma, cioè un'incognita, una variabile, diciamo.
Sì. Anche perché poi nella pratica questo sappiamo che è stato. L'annullamento del vuoto, l'annullamento dell'altro, di uno spazio che sta fuori, poi di fatto ha significato l'integrazione totale di un pensiero unico, come per dirla con una frase che...
A testa china.
Sì, una frase che forse ha il sapore di essere una frase fatta, ma che qualcosa però vuole significare. Io, per evitare di continuare a fare... a litigare con YouTube, volevo un attimo rilanciarvi questo pezzo che mi era piaciuto particolarmente e che era andato in sottofondo. Sono i Garmarna, il pezzo si chiama Paso. Vi consiglio vivamente di vedere il video, è un on the road nella neve.
Sì. Nella neve e le betulle.
Tra la neve e le betulle. Quindi... noi prendiamo un attimo fiato, riorganizziamo un attimo le idee e nel frattempo ci ascoltiamo questo pezzo.
rieccoci in studio. Bene, ci siamo accorti che in realtà il tempo stringe, siamo a meno 5 minuti dalla fine. Io direi che insomma non possiamo aggiungere altro praticamente, Osso.
No, se non un impegno che proviamo a prendere magari qui in diretta, così vediamo anche di realizzarlo, è quello di aggiornare la nostra pagina Aleph sul sito di Banda Radio. Dove probabilmente, se riusciamo, insomma, ci piacerebbe condensare queste brevi e svolazzanti riflessioni che abbiamo fatto qui adesso
in qualcosa, aggiungerne delle altre.
Sì, quindi se qualcuno fosse interessato non soltanto a leggerlo ma anche a avviare questa discussione insieme a noi, è chiaro che noi ne saremmo contenti.
Poi, vabbè, io volevo ricordare anche che abbiamo una pagina su YouTube di Aleph, si chiama Aleph VR, in cui speravo io al più presto di raccogliere alcune interviste che si trovano, di, per esempio di Milenko Jergovic, di Doug Sotsad, che era molto interessante poi ascoltare per chi fosse interessato, oltre che poi anche lì a breve, diciamo, selezionerò, metterò proprio in una playlist, avevo intenzione di mettere in una playlist quei pezzi, diciamo, che abbiamo ascoltato, della selezione musicale, insomma, chi fosse interessato.
Detto ciò, vi ricordiamo che Aleph va in onda il venerdì alle 15, che il prossimo libro di cui ci occuperemo molto probabilmente non sarà un libro sugli anni 90, ma andiamo un po' più indietro. Leggeremo
Di Mandelstam, se si pronuncia così, autore russo, Viaggio in Armenia, edito da Adelphi. Si tratta di una raccolta di appunti di viaggio e anche una raccolta di poesie inserita nel libro, appunto sull'esperienza di questo scrittore in Armenia, quindi un'altra periferia
di
fuori dall'Europa, ma in un certo senso ad essa poi collegata, vedremo come.
Sì, un'altra periferia, libro scritto, come lo stesso autore dice, prima che il buio sovietico calasse su di lui. Detto ciò, mandiamo la sigla di chiusura, che come ormai è consuetudine sia per l'apertura che appunto per la chiusura, sono i Lautari,
Gita e Galmaz. Non sono i Lautari siciliani, questo è
da dire. Da non confondere con i Lautari siciliani, che forse però fanno un tipo di musica simile.
No, vabbè, i Lautari siciliani fanno musica siciliana, questo è un gruppo jazz.
Però anche con influenze balcaniche, loro hanno qualcosa.
Sì, forse qualcosa sì. Comunque questo è un gruppo jazz.
Fondamentalmente.
Non so, non ricordo di dove siano, comunque credo rumeni.
E noi ve lo diciamo la prossima settimana, vi ricordiamo della festa Scienze Politiche questa sera, festa di autofinanziamento per Banda Radio e per il collettivo 20 Luglio, una festa organizzata insieme, dove suoneranno in linea di massa da Roma.
È il King.
Allora, alla prossima e un saluto.
Ciao a tutti.